Radio Blu e Tu, in collaborazione con Arci Rovigo APS, vi trasmette ora Radici del Contemporaneo, una selezione delle migliori conferenze organizzate da Arci tra storia, arte, scienze e politica.
Per la serie Filosofie dei simboli, Valentina Roversi ed Emiliano Braiato presentano la conferenza L'albero.
Va bene, allora a livello introduttivo, che cos'è un simbolo? Noi possiamo partire dall'etimo. Simbolo è un termine che deriva dal greco. Ha un prefisso sin, che vuol dire insieme. Quindi il simbolo è qualcosa che tiene insieme. Uno dei luoghi in cui il simbolo compare in maniera più interessante è il Simposio di Platone. In particolare nel mito raccontato da Aristofane, che è forse anche il più noto, si trova anche in Tre uomini una gamba di Aldo Giovanni e Giacomo, per capirci, cioè il mito delle due metà. L'uomo un tempo era un intero e poi no, forma sferica, poi ad un certo punto questi due volti, che però si guardano in senso opposto, cioè non si sono visti mai, vengono spezzati in due da Zeus, vengono poi ricuciti come due metà da Apollo. Il corpo e la testa viene girata, vengono girati gli organi sessuali e questi due pezzi si cercano in maniera ossessiva per tutta la vita senza trovarsi mai, tant'è che dice Aristofane, questi muoiono di ossessioni amorose. E a un certo punto Aristofane dice: perché un tempo noi eravamo interi ed ora siamo mezze tessere di un simbolo. Allora, il simbolo è qualcosa che tiene assieme, ma non è un'unione matematica di due cose, cioè l'intero che il simbolo tiene assieme non è la somma delle parti. Detta in altri termini, per capire che cos'è il termine simbolo in greco, vuol dire che io tengo assieme qualcosa che non è una somma. I greci usano due termini per dire mucchio: pan, che vuol dire un insieme di pezzi, immaginate un mucchio di sassi, e holon, che vuol dire un organismo, che è un vivente. Quindi noi siamo mezze tessere di un simbolo, significa che come uomini siamo manchevoli, ma manchevoli non perché trovando un'altra parte ci completiamo, ma perché c'è qualcosa che in qualche modo ci completa, non come una somma, ma come un organismo. Allora, la parola simbolo vuol dire tenere assieme due pezzi, ma non come somma, ma come un intero che è al di là della somma. Tant'è che la parola simbolo nel mondo greco indicava un amuleto che due persone che si allontanavano per tanto tempo si spezzavano: una parte la diamo a Valentino, una parte me la tengo io, ci rivediamo tra 20 anni, siccome non ci riconosciamo più a percezione, ci riconosciamo dalla mezza tessera del simbolo. Quindi il simbolo in origine indicava questo. Simbolo è qualcosa che non è definibile da, ripeto, da una somma di parti. Goethe dice così: il simbolismo trasforma il fenomeno in idea, l'idea in immagine, in modo che l'idea nell'immagine rimane infinitamente efficace e inaccessibile e anche se pronunciata in tutte le lingue resta inesprimibile. Cioè il simbolo non è un segno, non so, un segnale stradale che sta per qualcos'altro, ma il simbolo è qualcosa che io non riesco ad esaurire. Quindi ciò che caratterizza il simbolo è l'inesauribilità, l'indicare qualcos'altro che non è una somma, la profondità, quindi il simbolo ha a che fare con qualcosa che io non riesco ad esaurire, nel tempo e nello spazio. Questo spiega perché in culture diverse noi troviamo simboli simili e che tuttavia nessuna cultura riesce ad esaurire. L'autore che si è più interessato di queste somiglianze tra simboli è sicuramente lo psicoanalista Carl Gustav Jung, che ha mostrato che in culture diverse ci sono, lui li chiama archetipi, questo è un termine che prende da Platone. Ci sono archetipi per cui, non lo so, troviamo Giona che visse nella balena, troviamo Pinocchio, troviamo nell'Egitto, dice Jung, il faraone che si fa seppellire per rinascere, cioè troviamo sempre l'essere inghiottiti da qualcosa di più grande di noi. Jung questo lo chiama simboli, tant'è che l'opera di Jung con cui rompe con Freud si chiama proprio Simboli della trasformazione. L'altro aspetto che vorrei sottolineare attorno a questa parola, simbolo, è che il simbolo esiste per colui che lo interpreta e lo incontra. Tant'è che uno degli studiosi più interessanti vivente, si chiama Adone Brandalise, ha insegnato per tanti anni teoria della letteratura all'Università di Padova, in uno dei suoi testi, pochi perché ho più un maestro di oralità che di scrittura, dice che il simbolo è ciò che noi incontriamo attraversandolo. Cioè, il simbolo è vivo se io lo incontro. Questo perché? Perché da un lato l'uomo, come dice Cassirer, è un animale simbolico, cioè non riesce mai ad esaurire nella sua ricerca i tentativi che fa di comprendere il mondo. Questo spiega perché il simbolo è qualcosa di impossibile da esaurire. Di simboli ce ne sono tanti. Noi oggi parleremo dell'albero in particolare e vedremo di capire perché nei testi e nei riferimenti che abbiamo messo l'albero è un simbolo, cioè è qualcosa che noi quando lo attraversiamo non riusciamo ad esaurire e tuttavia in questa connessione l'albero parla a noi. Che cos'è l'albero per noi? Che cos'è l'albero di particolare? Gli studiosi di botanica dicono che le radici siano più estese della chioma, cioè è come se ci fosse un albero capovolto, sottoterra. Cioè è come se da un lato ci sono dei tentativi di connessione alla terra e dall'altro, noi dobbiamo provare a pensare in un altro modo, ci sono dei tentativi di connessione al cielo. Da questo punto di vista, Platone nel Timeo, che è un dialogo in cui parla dell'origine del cosmo, chiama l'uomo una pianta rovesciata, con le radici nel cielo e la testa sulla terra. Perché? Questo appunto potrebbe spiegarcelo l'albero in tutte le sfaccettature che questa sera proveremo a circumnavigare.
Toccare,
sì. A circumnavigare.
A toccare.
L'altro aspetto sempre introduttivo che vorrei sottolineare è che non c'è simbolo se non attraverso qualcuno che lo interroga. Da questo punto di vista, Giorgio Colli, che è stato, cioè è famoso perché ha tradotto l'opera Omnia di Nietzsche per la prima volta al mondo, è pubblicato poi in italiano da Adelphi, ma ha fatto scuola. Giorgio Colli chiama simbolo la parola espressione. Dice: che cos'è l'espressione? È qualcosa che io non riesco ad esaurire. Però nella relazione con ciò che io non riesco ad esaurire, io mi do una forma. E qui cito due frammenti di Eraclito molto cari a Giorgio Colli. Il primo dice: per quante strade tu percorra, non troverai mai i confini dell'anima, così profonda è la sua espressione. Che cosa significa? Significa che l'anima è sconfinata o significa che cercandola io scopro il suo abisso sconfinato e scoprendo il suo abisso sconfinato mi scopro in relazione con l'anima? Lo dico con un altro linguaggio: quando uno ascende ad una montagna e discende non si porta a casa la montagna, ma nel rapporto con questo smisurato dà al proprio corpo un'altra forma. E allora, per quante strade tu percorra non troverai i confini dell'anima. Proprio perché percorri tante strade che fai esperienza dell'abissalità dell'anima. In questo senso l'anima è un simbolo, cioè è qualcosa che io non riesco ad esaurire, a cogliere, ma nel rapporto con questo smisurato io do alla mia vita una forma. La physis, cioè la natura, ama nascondersi. Dov'è che io vedo che la natura ama nascondersi? Nelle radici? Io non vedo dov'è radicata la pianta. Dov'è che vedo che la natura ama nascondersi? Dal fatto che, ed è uno degli elementi simbolici dell'albero, ogni volta l'albero fiorisce, e sfiorisce. Ogni volta è lo stesso, ma è un altro. E quindi, che cos'è veramente l'albero? È un'espressione, dice Eraclito, della physis, della natura, di cui io vedo manifestazioni, vedo il fiorire e lo sfiorire, ma non vedo la forza che tiene assieme la nascita e la morte. Vedo molti alberi, ma non vedo la forza che li tiene uniti. In questo senso la natura ama nascondersi. Mi vedo molteplice, ma non vedo questa connessione che tiene assieme il molteplice. Faccio esperienza delle foglie che diventano verdi, rosse, gialle, marroni, se ne vanno, eppure poi c'è di nuovo, noi diciamo, la primavera, e di nuovo c'è questo ciclo, eppure non è la stessa foglia. La stessa cosa lo potremmo dire degli uomini, come dice Omero, no? Una stirpe va, un'altra viene, come le foglie, così gli uomini. Ma allora, che cos'è questa forza che tiene assieme e manifesta il molteplice, di cui io vedo parti ma non vedo questo tutto? In questo senso va pensato il simbolo, dice Giorgio Colli, che chiama espressione. Tant'è che Eraclito, che è questo autore che prova a tenere assieme gli opposti, e il tenere assieme gli opposti è ciò che prova a fare un simbolo, Eraclito dice: il signore che ha l'oracolo a Delfi, cioè Apollo, non dice, ma neanche nasconde, ma fa un segno. E il segno richiede l'interpretazione. Allora, i simboli, potremmo dire, si comprendono quando noi li attraversiamo. Ci dicono qualcosa di noi. In questo senso, noi vorremmo provare a sostare su questi simboli, l'acqua, l'albero, il mandala, eccetera. Cioè, cosa dicono di noi questi simboli?
Ed ecco perché mi aggancio ad Emiliano con il simbolo, l'espressione, e proviamo subito a vedere cosa ci dice un simbolo, e in particolare l'appeso è l'arcano numero 12 dai tarocchi di Marsiglia e Camoin, che è questa famiglia di stampatori francesi, di Marsiglia appunto, storici. Quindi questo mazzo viene rifatto sotto la supervisione di Alejandro Jodorowsky, che decide di rifare i tarocchi di Marsiglia ponendo molta attenzione all'aspetto cromatico e anche a tutti i dettagli proprio di segno. Le lineette, per esempio, qui sopra nel tronco non sono casuali, così come non lo sono i colori scelti per questi due tronchi tagliati, recisi. Domanda: dato che il simbolo è espressione, ma è anche, diciamo, un'espressione che si dà una forma, in questa carta che abbiamo scelto con cui partire, arcano numero 12, vi chiediamo di attraversare questa immagine insieme a noi, come un esercizio, potremmo dire, anche per metterci un pochino in gioco. Vi do solo due informazioni e poi vediamo di dare un senso, una forma, un significato, un'interpretazione appunto a colori, aspetti che vi colpiscono. Parto dal numero, sopra vedete una decina affiancato ad un numero 2. Solitamente la decina nei tarocchi di Marsiglia indica un ciclo compiuto. Ogni volta che vediamo un 10 significa che qualcosa è andato a compimento. In questo caso la decina potrebbe essere la realizzazione di un potenziale, oppure la realizzazione, diciamo, della potenza che c'era in quella pianta, in quel vegetale o in quell'essere umano. Il 2 che cosa rappresenta? Rappresenta solitamente una solidità, sono i due piedi ben ancorati a terra, sono i piedi che ci permettono di stare eretti, dritti, per cui in questo 12 da un lato c'è un'informazione, guarda che è stato compiuto qualcosa è già stato compiuto, sono passate 10 carte prima di me e forse attraverso questi 10 archetipi ti è arrivato qualche altro segno, qualche altra traccia, ed ora ti si presenta questo 2, cioè una carta che ti invita a stare con i piedi ben ancorati per terra. Beh, è curioso che questo 2 sia il radicamento, le radici a terra, quando i piedi del personaggio non siano per niente a terra, ma siano per aria. Partiamo da quello che vi colpisce per attraversare il simbolo insieme. Cosa vi colpisce? segni, colori, sguardi. Qual è il primo elemento che colpisce il vostro sguardo, che vi ha colpito di questa immagine? Allora, partiamo dai colori e poi andiamo agli elementi. Mi rifaccio al giallo e al blu che avete visto e vi do anche una informazione curiosa. Solitamente i bastoni nelle carte dei tarocchi non hanno il colore giallo, ma vengono presentati col colore rosso. Quindi qui abbiamo, diciamo, un'inversione cromatica rispetto a come solitamente i bastoni si presentano come seme, quindi l'asso di bastoni, il 2 di bastoni, il 3 di bastoni, sono rossi e solo al centro di questo intreccio, al centro dell'intreccio tra i bastoni c'è il color giallo che solitamente assume una sfumatura dorata. Qui abbiamo un'inversione di colori. Oltre ad essere invertiti i colori, è invertito il protagonista. Cioè l'arcano dell'appeso trascina con sé il simbolo del ribaltamento di prospettiva. E quindi quello che eri abituato a vedere rosso, te lo presento giallo. Quello che sei abituato a vedere dritto, te lo presento rovesciato. Prima Emiliano ci diceva sul Timeo, l'uomo è pianta rovesciata. Eccola qua.
Sì, e da notare, aggiungo, che i capelli assomigliano a rami. Che la radice in questo caso è rovesciata, cioè la radice sta in cielo per l'appeso, che quella corda lì è come un cordone perché è come una rinascita. E vi aggiungo una domanda, che appunto i simboli vanno interrogati. In questo caso qui c'è un simbolo dell'albero. E quelle fiammelle lì, voi dite rosse, sembra sangue, è quasi una potatura.
Sì, un albero reciso.
Ecco, allora, nell'albero e nel rapporto che l'umanità ha avuto con l'albero, a partire poi dall'Eden, di cui leggeremo, no? La Bibbia Genesi 1, che rapporto c'è tra la natura e la cultura? Perché qui la potatura che cos'è? È un intervenire su un elemento naturale, creando forse una seconda natura, perché in fondo le piante con cui noi abbiamo delle relazioni sono piante addomesticate dagli uomini, dalle piccole alle grandi, come se in qualche modo ci fosse un rapporto che dura da quando, diciamo, i sapiens, o forse già l'Homo habilis,
già prima.
C'è un rapporto, diciamo, simbiotico con le piante, che però poi a un certo punto vede nell'uomo un intervento sempre più marcato, a volte distruttivo, con un mondo che, come sottolineano diversi studiosi, è stato reso respirabile per noi dallo scarto delle piante. Cioè questa sorta di mondo qua, no, dove noi ci pensiamo individui, in realtà è una sorta di liquido amniotico, si chiama aria, prodotto dalle piante. Potremmo dire, noi siamo parassiti degli scarti prodotti dalle piante, stiamo proliferando qua.
Sì, poi c'è un passo di Mancuso che poi raccoglie proprio questo. Per concludere, appunto, abbiamo questa inversione e quindi c'è un ribaltamento che è anche un ribaltamento di prospettiva. Secondariamente, solitamente il rosso così molto acceso che nelle scarpe indica una potenzialità, qualcosa che io possiedo, che sta aspettando il contesto corretto, la situazione giusta, la mia disposizione corretta per fiorire. Quindi questo albero dorato che presenta questi, diciamo, germogli rossi è un albero che sta attendendo di fiorire. E perché attende? Perché dentro all'appeso non c'è movimento. È un archetipo che invita chi lo interroga a sostare, stare fermi, a non fare un passo né in avanti né all'indietro. Infatti lo sguardo dell'appeso è rivolto direttamente a noi. Proprio ci sta guardando, è sul presente, quindi non posso né cambiare quello che ho fatto né prepararmi a quello che verrà, modificando tra virgolette il futuro. Posso stare e attendere, e in questa sosta però ci sono dei criteri ben precisi che ci dà questo archetipo, ovvero mentre aspetti perderai le tue chiavi le tue certezze, le tasche ribaltate non permettono di raccogliere nulla. Quindi non posso tenere niente con me, perché se sono appeso per i piedi, quello che ho raccolto e messo in saccoccia scivola via.
Sì, aggiungo Valentina, che cosa ci insegnano gli alberi da questo punto di vista? La pazienza, il lasciare andare. Non ci sono alberi che trattengono frutti. La pazienza di una maturazione, la capacità anche di sopportare cose che non dipendono da noi, la flessibilità, ecco, su questo c'è, deriva dal pensiero taoista, ma su cui non ho insistito, altrimenti
siamo qua 10, fino alle 9.
Ecco, però questo aspetto della flessibilità, che è una forza, però come avremo modo di dire con l'acqua, molto yin, cioè femminile. Cioè è una forza che plasma senza opporsi, come l'acqua scava la roccia, come l'acqua nutre la pianta. Questa flessibilità ce l'hanno gli alberi, tant'è che, come diceva Valentina quando ci siamo trovati per preparare questi incontri, diceva: ma la linfa, quando l'albero non ce l'ha più, è morto. Quindi c'è un elemento acquatico che però l'albero non trattiene, mentre noi siamo tenuti a trattenere.
Sì, diciamo che, che vivifica. Infatti questa, abbiamo scelto apposta questo simbolo perché è un simbolo trattenuto, potremmo dire. L'appeso si trattiene dal fare ed è allo stesso tempo trattenuto, quella corda che scende dall'alto, tra l'altro un tronco color carne. Il color carne è abbastanza raro nei tarocchi ed è sempre simbolo di, di un aspetto molto vulnerabile, molto fragile, quasi a dire: caro essere umano, sei in una fase della tua vita, stai attraversando un archetipo che ti rende vulnerabile, perché di fatto sei trattenuto, non sappiamo nemmeno se le mani dietro alla schiena siano libere, però sappi che in realtà c'è qualcosa che vivifica, c'è qualcosa pronto a fiorire. E a chi spetta questo compito? È l'appeso che deve aiutare l'albero a dare il frutto, se ne deve occupare lui, lui se ne deve prendere cura, o è si deve slegare? Prima dicevamo: cos'è quella chiave? È vero, sembra una chiave, come se dicesse sta a chi si trattiene trovare la chiave per distrattenersi, per non trattenersi più. Cioè non solo è una chiave, ma anche una circolarità. Quindi è come se dicesse: il bandolo della matassa, dato che di fune parliamo, di filo parliamo, il filo del discorso, del tuo discorso, per sbrogliarti da questa situazione, spetta a te. Il capo lo devi trovare tu. Ma questa sosta è fondamentale, perché dopo questa carta, dopo questo archetipo, c'è un archetipo abbastanza, diciamo, innaturale, o meglio, c'è un archetipo che ha poco a che fare con la vivificazione e la fioritura, che è l'arcano senza nome, che ha un terreno totalmente nero sotto i suoi piedi, quindi non c'è assolutamente nessuna forma di vita, e allo stesso tempo si fa trovare con ben una mannaia in mano, una lama. Quindi sta tagliando, sta potando, ma senza farsi troppi problemi, in un terreno arido. Sembrerebbe un terreno dove si è cosparso di sale, dove davvero l'erba non cresce più. Per cui meglio prepararsi a questa grande trasformazione. Però qui l'albero ci sta raccontando una possibilità e ci sta dicendo: dentro a te che mi hai pescato, persona, c'è una linfa vitale. Come, cosa sei disposto a fare per sbloccare la tua linfa vitale? Cosa sei disposto a lasciare andare per dare i tuoi frutti all'esterno? Cosa ti trattiene dallo sviluppare il tuo potenziale? Questo è quello che ci chiede questo simbolo.
State ascoltando Radici del Contemporaneo, le migliori conferenze tra storia, arte, scienze e politica.
Io mi aggancio qui per andare a vedere una delle più antiche testimonianze simboliche sull'albero. Il primo testo viene dall'epopea di Gilgamesh, Siamo in Mesopotamia 3000 anni avanti Cristo, quindi 5000 anni ad oggi circa. Questo è un poema trovato su tavolette, si parla di Gilgamesh, che è il re di Uruk. Gilgamesh che prova ciò che mi verrebbe da dire proviamo tutti noi, ha perso l'amico che è morto, Enkidu, e allora va alla ricerca della pianta dell'immortalità, però Gilgamesh dice, e della giovinezza. Cioè non basta un tempo lungo, ma vogliamo un tempo eccellente, cioè la giovinezza. Quindi sembra che ci sia una pianta, quindi qui l'albero compare come simbolo di qualcosa che vive a lungo, potremmo dire, e che sempre rinasce, no? Qualcosa di vecchio e di giovane assieme, no? Viene in mente tutto il discorso di Hillman, no? Sul Senex e sul Puer, cioè qualcosa che tiene assieme il giovane e il vecchio. Ti voglio rivelare, o Gilgamesh, una cosa nascosta, cioè il segreto degli dèi. Ti voglio manifestare, vi è una pianta, le cui radici sono simili a un rovo. Attenzione, le radici. Cioè bisogna andare sotto per cogliere questa pianta, ma sono simili a un rovo. Quindi comprendere questo simbolo ti ferisce. Le cui spine, come quelle di una rosa, pungeranno le tue mani. Se tu puoi raggiungere tale pianta e prenderla tra le mani, se è possibile per l'uomo afferrare la pianta, potremmo dire, della vita e della morte. Appena Gilgamesh udì ciò, egli aprì un foro, si legò ai piedi grandi pietre e si immerse nell'Apsu, la dimora di Ea. Cioè, che cosa fa Gilgamesh? Va in profondità. Va sotto. Qui ci sarebbe un elemento di acqua, ma per oggi lo saltiamo. Egli prese la pianta, sebbene pungesse, tra le mani. Gilgamesh parlò a lui, il battelliere, questa pianta è la pianta dell'irrequietezza, cioè qualcosa che non sta fermo. Grazie ad essa l'uomo ottiene nel suo cuore, io voglio portarla a Uruk, cioè la sua città, e voglio darla da mangiare ai vecchi e così provare la pianta. Il suo nome sarà un vecchio si trasforma nella sua piena virilità. Anch'io voglio mangiare la pianta e così tornerò giovane. Quindi è una pianta dell'immortalità ma anche della giovinezza. Ma succede sempre qualcosa che va storto. Perché Gilgamesh vide un pozzo, si tuffò, ma siccome ha lasciato la pianta lì fuori, un serpente annusò la fragranza della pianta, si avvicinò silenziosamente, prese la pianta e il momento in cui la toccò perse la sua vecchia pelle. E Gilgamesh quel giorno sedette e pianse perché aveva perso la pianta dell'immortalità. L'ha veramente persa? O Gilgamesh ha trovato qualcos'altro? Allora, qui ovviamente gli interpreti hanno discusso. Io suggerisco qualche via, a me sembra. Da un lato che è una pianta che non si può trattenere, come io non posso trattenere la vita o la morte, tant'è che potremmo dire non decidiamo noi quando venire al mondo né quando andarci. La pianta ha a che fare con un elemento connettivo, di cui poi diremo, e cioè noi veniamo al mondo ma non ricordiamo la nascita, ma gli altri sì. Noi moriamo, ne ricordiamo la morte, ma gli altri sì. Quindi c'è un elemento, potremmo dire, di immortalità che non è del singolo, ma è delle relazioni. E l'altro aspetto è che qui c'è il serpente che si prende la pianta. E quando si prende la pianta, il serpente cambia la pelle. E quindi potremmo dire che cosa si porta a casa Gilgamesh? Forse si porta a casa l'enigma della pianta come physis natura, di qualcosa che tiene assieme vita e morte, no? il serpente che cambia pelle è lui o è un altro? In fondo non, forse non serve scomodare il serpente, perché noi quante pelli abbiamo cambiate? Diciamo, da un punto di vista fisico, senz'altro, ogni giorno le cellule muoiono. Da un punto di vista dell'apparenza, siamo cresciuti, siamo diventati grandi. Dal punto di vista dei pensieri, non abbiamo gli stessi pensieri. Quando faremo l'acqua, io ho messo quel famoso frammento di Eraclito, non ci si può bagnare nello stesso fiume due volte. Eppure, il fiume è un fiume, perché acque sempre nuove scorrono. E quindi qui la natura, la physis la chiamano i greci, è la natura perché costantemente, incessantemente, nasce e muore, cioè tiene assieme la vita e la morte. Quindi Gilgamesh probabilmente non si porta a casa qualcosa che può afferrare, ma capisce proprio questo, che c'è un enigma che non ci si può tenere, ma si può incontrare. Tant'è che poi è la vita di Gilgamesh che diventa diversa. Quindi l'incontro col simbolo non è l'incontro con qualcosa, come dicono questi maestri, Eliade, Jung, Paul Ricoeur, no, sono tanti, ma poi non mi ci soffermo su questi, però dicono che il simbolo ha a che fare con qualcosa di inesauribile, incatturabile. Eppure questo non vuol dire che non lo si possa incontrare, perché è questa l'esperienza simbolica importante. Cioè che io capisco che non capirò mai fino in fondo la cosa, e da questa mia esperienza di incomprensione do una forma diversa alla mia vita. Ecco perché qui, almeno mi pare che si possa leggere così, il serpente perde la pelle, Gilgamesh piange, cioè capisce che non può riportare in vita l'amico, che però in qualche modo la morte fa parte di questo processo, non per chiudere il cerchio, ma per aprire il suo enigma. Cioè che cos'è nascere e morire, e perché non si possono separare, e perché, come dice Eraclito, il morto nasce dal vivente, il vivente dal morto, come lo sveglio dal dormiente e il dormiente nasce dallo sveglio. Non si possono separare. Cioè, se non c'è la morte che dà una misura, la vita che cos'è? Cioè, come vivo se non ho la morte che mi dà un limite? In modo diverso. Quindi qui Gilgamesh, forse dall'incontro con l'albero della vita e della morte, capisce che non se lo può prendere. Poi c'è sempre il serpente di mezzo, porca miseria. Quello non ce ne liberiamo più.
Stavo pensando di procedere in avanti, perché dopo sai che noi io e Emiliano siamo un po' come i rizomi, come le radici, che non si muovono in un sistema gerarchico o centralizzato, ma si muovono per diffusione. Infatti l'albero della vita veniva proprio, o il mondo stesso, l'universo, veniva proprio rappresentato come un albero all'interno della quale chioma vi era proprio la volta celeste e il mondo. Quindi l'albero da sempre, mi verrebbe da dire, si trascina questo simbolo, questa traccia, no, di albero di vita. La nostra, così, il nostro dialogo a due voci voleva spostarsi, ok, sì, l'albero simbolo di vita, può essere anche simbolo di morte? Questa era la nostra interrogazione, cioè volevamo capire una riflessione. E lo facciamo a partire dai rizomi. Partiamo dalla fine, come piace fare a me, per poi spostarci proprio alle radici, perché appunto parliamo di albero, ma come vi diceva Emiliano, l'albero ha tutto una radice, un sottosuolo che non è visibile, quindi tecnicamente l'immagine dell'albero è qualcosa di molto fisso. Invece Mancuso, un botanico fiorentino, afferma che, e con lui in realtà molti ricercatori, soprattutto negli ultimi anni, che si stanno occupando di neurobiologia, cioè le piante sentono, le piante capiscono, le piante hanno una coscienza, e hanno visto come questa passività, potremmo dire, di una pianta, in particolare dell'albero, possa essere tradotta come una vivente passività o una vivente stanzialità. Cioè è vero che sono fermi, cioè noi non abbiamo mai visto una pianta prendere e camminare, però in realtà c'è una rete che assomiglia moltissimo alla rete neuronale e anche proprio alla rete internet, se ci pensate, di rizomi ovvero di radici che si connettono tra loro, attraverso i quali le piante nutrono i propri figli, potremmo dire genetici, attraverso anche i funghi. Quindi funghi, radici, questo nutrimento come avviene? Vi dicevo, non avviene in maniera gerarchica e né centralizzata, ma avviene in maniera diffusa. Questo sistema, questo modo di prendere dalle piante, quindi cosa significa per noi esseri umani muoversi in maniera diffusa o avere un sistema decentralizzato a livello proprio di polis? Politico. Beh, certo. Cosa significherebbe essere una società che si muove per diffusione e non gerarchicamente e non centralizzata? E allora ho pensato che i bastoni nei tarocchi di Marsiglia assomigliano molto al tessuto di radici, alla rete delle radici, e infatti al centro di queste carte che ho selezionato per noi stasera, dal 5 al 10, vi è sempre una connessione. Un reticolato, potremmo dire una trama, che cambia colore. Qui potete notare come si presentino con il colore rosso che avevamo visto anche nell'appeso, ma in realtà il colore oro sia solo a definire alcuni dettagli, quindi i colori sono invertiti. Cosa notate? Proviamo a guardarle. Allora, 5, 6, 7, 8, no, l'8 scusate non l'ho messo, 9 e 10. Cosa vedete che è diverso? Cosa vi appare di curioso o anche di non curioso?
5, 9 e 10.
Allora, l'elemento potremmo dire che i bastoni hanno all'interno dei tarocchi di Marsiglia questo intreccio. Questo proprio intreccio che creano tra loro. Perché? Perché i bastoni rappresentano solitamente una dimensione molto, diciamo, personale, interiore. Quando nel gioco dei tarocchi escono queste carte che vengono chiamate arcani minori, perché appunto danno dei dettagli simbolici, solitamente indicano sempre una dimensione molto personale, un modo di funzionare nel mondo, un modo di relazionarsi nel mondo, ecco la rete, un modo in cui io mi connetto agli altri, alla realtà. Questo indica il seme dei bastoni. Come avete notato, nel 9 non c'è assolutamente nessun elemento naturale, non ci sono foglie oro, non ci sono fiori, non c'è nulla. Perché? Perché non c'è niente in questo 9? Allora partiamo dal 9, qui secondo me Emiliano si può agganciare con la Kabbalah. Il 9 è il numero del cammino, del percorso. È un numero iniziatico perché non si tratta di qualsiasi percorso, ma si tratta proprio di quel percorso che mi permette di diventare ciò che io sono, in maniera autentica. Io per farvi arrivare ancora meglio l'immagine dei bastoni, ve lo racconto così. Immaginate la linfa che vi scorre dentro il vostro corpo. Quindi immaginatelo come qualcosa che ci scorre dentro, che è sia molto fisico, fisiologico, quindi potrebbe essere davvero il sistema nostro linfatico, così come il sistema cardiocircolatorio, non è un caso che ci sia il colore rosso, ma potrebbe essere anche qualcosa che vi abita da dentro, vivifica dentro di voi, che vi fa essere esattamente ciò che siete. In quel 9 non c'è nulla, mi ricorda un po' il sentiero del Re il Cadavere quando lui va verso l'albero degli spettri, perché in quel 9, quando io sto attraversando questo percorso che mi permette di essere ciò che sono, è come dire, lì c'è un momento in cui non c'è germoglio, non c'è frutto, non c'è fiore, non c'è nulla, ci sono io con quello che porto, cioè il ciclo qui si è concluso.
Sì, e si prepara un nuovo inizio.
Certo, infatti poi nel 10 si preparano foglie con altri colori e compare il bianco. Avete visto che c'è il bianco qui? Che è proprio come dire un nuovo livello di consapevolezza. Il bianco insieme all'azzurro sono sempre colori molto di autocoscienza e consapevolezza nei tarocchi di Marsiglia, quindi con questa nuova consapevolezza adesso mi lancio nel mondo. E infatti non so se notate, c'è un piccolo dettaglio di questa sfera azzurra piccolina, come vi dicevo, bianco e azzurro sono proprio dimensioni di autocoscienza, nel 10, che già l'abbiamo incontrato, vi avevo detto questo grande compimento, come dire, riparto da un nuovo livello di comprensione di me, di autocoscienza, e riparto a vivificare, a fruttificare, a germogliare. Questo un po'. Il 6 è un po' particolare perché è quel numero molto legato all'identità. E cioè nel 6 ci sta dicendo, sempre stando dentro alla espressione degli alberi, ok, se vuoi essere un albero, che tipo di albero vuoi essere? Che tipo di rami vuoi avere? Quanta linfa hai? E quindi quanta ne vuoi distribuire? Se portiamo questa metafora dell'albero su di noi, come se ci stesse chiedendo chi vuoi essere, dove vuoi investire le tue energie, e chiaramente chiede di scegliere. Scegli chi sei, e quando scegli cosa fai? Selezioni, sono questo e non quest'altro, e se selezioni tagli, e quindi quei fiori sono recisi, perché se io tengo i fiori vuol dire che sarò qualcos'altro, divento qualcos'altro rispetto a che se io li togliessi, sostanzialmente. Per cui nel 6 c'è: scegli cosa vuoi essere, ti servono questi fiori? No, allora li devi tagliare per diventare ciò che sei, li devi recidere. E c'è chi ha tradotto invece questi fiori recisi come femminile e maschile. E quindi scegli chi sei, e per sapere chi sei domandati in che rapporto stanno dentro di te il maschile e il femminile, gli opposti. Sì, è proprio un simbolo questo.
Ma anche se torniamo alla carta dell'appeso, c'è una potatura necessaria.
Certo, sì.
E infatti la carta successiva, tu dicevi, è l'arcano senza nome, che noi chiamiamo la morte, però la morte nei tarocchi ha un aspetto trasformativo importante.
State ascoltando Radici del Contemporaneo, le migliori conferenze tra storia, arte, scienze e politica.
Siccome l'albero qui, no, tu ci hai detto, è un simbolo di vita-morte, di nuovo inizio, ci aggancio quel passaggio dalla Bibbia. Dice: poi il Signore Dio piantò un giardino, interessante che il paradiso sia giardino anche, piantò un giardino in Eden, a Oriente. Perché, e che cos'è un giardino? Quanto c'è di curato e quanto c'è di selvatico? C'è un testo molto bello di una scrittrice italiana che è morta giovane e credo abbia finito questo libro, poi è morta, si chiama Pia Pera. Dice: al giardino non l'ho ancora detto. Beh, bellissimo, carino, bellissimo. Sì. Oh. Dice che il rapporto con il giardino diventa anche un rapporto, no, con sé. Perché qui si dice che il paradiso, possiamo tradurre così, è un giardino, vi collocò l'uomo. No, l'uomo è collocato in questo giardino. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino. Ma sappiamo che gli alberi si connettono tra di loro, che la natura non è un insieme di corpi isolati, ma sono tra loro appunto in simbiosi.
Olon,
cioè un organismo vivente, è un vivente. Tant'è che se scompaiono le api è un bel problema per l'impollinazione, eccetera, eccetera. Cioè, Darwin, che è un autore che vediamo se facciamo tempo a parlarne, parlava di coevoluzione, cioè le specie tra loro si influenzano, coevolvono. In mezzo c'è l'albero della vita, che qui viene definito un albero della conoscenza e un albero appunto della conoscenza del bene e del male. Della vita, della conoscenza del bene e del male. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose in Eden perché lo coltivasse e lo custodisse, quindi non perché diventi il padrone, ma il custode, che è un altro approccio. Il Signore diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare tutti i frutti del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai certamente dovrai morire. Di che cosa è simbolo questo albero? Che cos'è questo frutto? È necessariamente qualcosa di dannoso? è il frutto di un nuovo inizio, come diceva prima Valentina. Perché qui ha inizio, secondo il mito biblico, poi la storia degli uomini. Dalla trasgressione di un ordine, o Eric Fromm dice dall'inizio della libertà, poi sa, qui si può anche discutere, o come abbiamo visto in Martin Buber, no, perché Dio che è onnisciente dice Adamo dove sei? Perché allora, come dire, forse c'è un elemento che non è semplicemente la ripetizione di qualcosa di naturale che si chiama libertà, cioè lì si potrebbe anche discutere, certo libertà, come diceva Pico della Mirandola, di arrivare al cielo o di degenerarsi in brutti, cioè qui l'uomo potrebbe effettivamente andare per l'una o per l'altra strada. E quindi da un lato l'albero è il simbolo di qualcosa di nuovo, di una vita, l'albero della vita, è anche il simbolo appunto della morte, in questo caso no, si esce dal paradiso, ma potremmo dire si esce dal grembo materno, si esce dall'infanzia, cioè c'è un elemento di non ritorno, eppure la vita non è finita, è un processo di trasformazione. L'albero qui del bene e del male, beh, che cosa viene da pensare? Viene da pensare a come è fatto un albero. A un certo punto ci sono i rami. Potremmo dire che cosa sono i rami simbolicamente? Sono anche le strade che uno prende, le strade della vita. A volte non si capisce, la vita non è lineare, no? Procede per innesti, sono rami che si interrompono. Tant'è che Darwin a un certo punto non se la sente più di usare l'immagine dell'albero della vita, dice che la vita è come un corallo, perché è più irregolare, è difficile capire se c'è un fine, se c'è uno scopo, se c'è un disegno. E tuttavia questo Darwin e questo testo, su questo sicuramente vanno a nozze, c'è una rete della complessità, cioè c'è un albero della vita o c'è un corallo della vita. Certo Darwin dice forse non c'è un fine, non c'è uno scopo, e tuttavia tutte le parti si tengono, l'una con l'altra, l'una si innesta dall'altra. Come si fa a pensare la complessità di questo simbolo? Io ho chiesto aiuto a Plotino, che è un pensatore greco, che scrive un'opera particolarmente complessa che si chiama Enneadi, o Gruppi di Nove. Plotino usa la metafora dell'albero, o meglio il simbolo dell'albero, per spiegarci la complicatissima connessione, ecco perché è un simbolo, tra l'uno e i molti e l'uno. Vediamo cosa scrive. Che cosa è dunque? Se l'uno, l'unità, noi possiamo dire l'universo, il tutto, però è fatto di parti. Se l'uno è la potenza di tutte le cose, se esso non fosse, nulla esisterebbe. Cioè, se non ci fosse questa potenza che attraversa tutte le cose per farle vivere, non ci sarebbe niente. C'è un capitolo del Tao Te Ching, il 63, che dice così: e un cammino di 1000 miglia inizia sotto il piede, un cammino di 10.000 passi inizia da qui, e un albero che non riesce ad abbracciare inizia da un germoglio sottile come un capello. Ma allora, che rapporto c'è tra questo quasi niente e questa complessità infinita? Plotino dice: se non c'è l'uno, niente esiste, né l'intelligenza, né la vita, né la vita universale. Ciò che è al di sopra della vita è causa della vita. L'attività della vita, che è in tutte le cose, non è la prima, ma scaturisce da esso come da una sorgente. Tant'è che potremmo dire, noi vediamo le cose nascere e morire, ma la forza che le fa nascere e morire non è nessuna delle cose particolari, eppure si muove attraverso la nascita e la morte di tutte le cose. Si immagini una sorgente, scrive Plotino, che non ha alcun principio e che a tutti i fiumi si espande senza che i fiumi si esauriscano e rimane sempre calma. cioè un'unità che tiene assieme il molteplice. I fiumi che escono da essa scorrono tutti assieme, prima di dirigersi in punti diversi, ma ciascuno sa già dove i flutti lo porteranno. Oppure si immagini la vita di un albero grandissimo, la quale trascorre in esso, mentre il suo principio rimane immobile senza disperdersi per tutto l'albero, poiché risiede nelle radici, la radice come archè, come principio. Perché? Perché certo l'albero cresce, cambia le foglie, ma la radice c'è sempre. Se io tolgo la radice, tolgo l'albero. Questa metafora della radice la usa anche Aristotele nella Metafisica quando parla del principio. Dice: il principio è come la radice di una pianta o le fondamenta di una casa. Se le tolgo, tolgo tutto. Quindi qui la metafora dell'albero sta a dirci: c'è un intero, una complessità tenuta assieme da un'unità. Ma dov'è la forza? È nella questa radice? È in questa foglia? È in questa parte del tronco? Qua non si trova l'unità. Viene in mente quel passaggio delle domande del re Milinda Nagasena ai testi buddisti. Sire, che cos'è il carro? Il carro è forse una ruota? No. Il carro è forse il timone? No. Il carro è forse la sponda? No. Allora il carro è mettere a mucchio la ruota, il timone, la sponda? No. E allora non c'è nessun carro. Eppure il carro è qui davanti. Dice: ma che cos'è l'universo? È una somma di una stella più una stella più una stella. E quale? Che in ogni istante bruciano, muoiono, nascono. Quindi qui l'albero è il simbolo di una unità che tiene assieme il molteplice. Tant'è che dice Plotino: esso dà alla pianta tutta la sua molteplice vita, ma non essendo il molteplice, anzi, essendo il principio della molteplicità, rimane immobile. E non c'è da stupire, oppure sarebbe anche il caso di meravigliarsi, che la molteplicità delle vite proceda da ciò che non è molteplice. Parlava del Big Bang, no? La molteplicità procede da un'unità. Ma come è possibile? Questo aspetto qui lo ha messo in cinema, che è tardi, ma ve lo segnalo, Terence Malick, quando ha girato Tree of Life, no? L'albero della vita, in cui tiene assieme la metafora dell'albero che attraversa tutto il film, la genesi dell'universo e la genesi dell'uomo, la genesi della società e la genesi della vita psichica. Che cosa tiene assieme questa molteplicità? Ecco, Malick usa la metafora dell'albero ovunque, sia dalle radici alla chioma, sia della chioma alle radici. Tant'è che Malick prende un passo del libro di Giobbe che dice: dove eri tu quando io fondavo l'universo? E da un lato è la domanda che Dio pone a Giobbe, perché no, l'albero della vita è la storia di questo appunto padre che perde un figlio, muore il figlio, dice: qual è il senso della vita, di fronte a una morte prematura? Allora da un lato Dio che dice: ma cosa vuoi saperne tu della complessità dell'infinito? E dall'altra però è l'uomo che dice: d'accordo, ma tu dov'eri quando è morto l'innocente? Quando è successa la tragedia? È una sorta di dialogo costante, potremmo dire, tra le radici e la chioma e la chioma e le radici, come se effettivamente non ci fosse una separazione tra l'uomo e Dio, tra Dio e l'uomo. Ecco, quindi vedete Plotino qua dice... ho finito la citazione: la molteplicità delle vite procede da ciò che non è molteplice, e che non esiste molteplicità se ciò che non è molteplice non esiste prima della molteplicità. Infatti il principio non si divide nell'universo, perché se esso si frammentasse l'universo perirebbe, né più rinascerebbe, qualora il suo principio non rimanesse in sé. Cioè vuol dire: il principio vive in tutte le vite dell'universo, ma non è la loro somma. Molto vicino anche al pensiero cinese. Che
allora vi salutiamo così, sì. E cioè, riprendendo le parole di Mancuso, le piante, utilizzando soltanto modelli organizzativi diffusi, decentralizzati e reiterati, si sono liberate per sempre dai problemi di fragilità, burocrazia, distanza, sclerosi ed inefficienza tipici dell'organizzazione gerarchica o centralizzata di natura animale.
Avete ascoltato Radici del Contemporaneo, una selezione delle migliori conferenze organizzate da Arci Rovigo tra storia, arte, scienze e politica.